SBS Italia.
Storie di altri tempi.
Ben ritrovati con un nuovo episodio di Storie di altri tempi, le nostre storie poco conosciute di grandi personaggi sportivi e non del passato e le grandissime storie di persone che famose non lo sono diventate, almeno non tanto come le star dello sport o dello spettacolo di oggi. Con me, come sempre, Lorenzo Sant'Angelo, nostro consulente artistico, cantautore e appassionato di storie inusuali. Ben ritrovato.
Ciao Davide, buongiorno a tutti.
Lorenzo, chi è il personaggio di cui ci occuperemo oggi?
Oggi voglio raccontare una storia veramente particolare. Era un calciatore, si chiamava Aleksandar Aranđelović. Perché parliamo di questo calciatore? Ce ne sono stati tantissimi, ovviamente, di calciatori. Perché questa è una storia veramente, veramente particolare. Quando abbiamo avuto l'idea, io e te, di fare questa serie sulle storie di altri tempi, mi sono subito ricordato, in qualche cassetto della memoria avevo questa storia, perché io sono di Roma, e mi ricordavo che girava la voce di un rom che era stato scovato in un campo rom, appunto, a Roma dalla dirigenza romanista. A quanto pare questo era fortissimo, giocava scalzo, aveva un po' di pancia, era pelato, eppure la Roma lo prese e lui fece una grandissima annata. Avevo questo ricordo, poi sono andato a cercare per bene la storia, non era esattamente così, quella è più una leggenda popolare, ma la storia è veramente interessante ugualmente.
Parlavi di un calciatore scovato in un campo nomadi, poi in realtà, come racconteremo, la storia è un po' diversa, ma fermiamoci un attimo e pensiamo al gioco del calcio, specialmente al calcio moderno. Come fanno le grosse squadre, come la Roma per l'appunto, a scegliere i propri calciatori? Beh, a volte vengono appunto presi dal proprio vivaio che però si compone di giovani calciatori, financo bambini, che vengono scelti attraverso una rete capillare di organizzazioni, squadre satellite, squadre locali, tornei, eccetera. Insomma, si tratta di un percorso altamente strutturato in questo momento. Ragazzini di talento hanno già dei procuratori a delle età che ancora non gli permetterebbero di lavorare nel mondo lavorativo normale. Oppure provengono da nazioni estere, suggeriti da osservatori locali o di altre squadre. C'è già un mercato molto florido. Insomma, non si può scappare dalle reti di questo mondo calcistico professionale in cui viviamo. Ma un tempo le cose non erano esattamente così. Un tempo i calciatori potevano venire scoperti per caso. Per esempio, si narrano le leggende di allenatori o osservatori italiani in vacanza in Sud America che vedono giocare un calciatore di talento su un campetto, ma anche se queste ultime leggende forse non sono completamente veritiere, comunque quello era a livello molto più pionieristico. E se anche non stiamo parlando dei primi anni del calcio europeo e quindi dell'inizio del secolo XX, comunque anche negli anni 40 e negli anni 50 c'era la possibilità che qualcosa di romantico potesse avvenire nel calcio. Per esempio, scoprire un calciatore all'interno di un campo profughi dalle parti di Cinecittà.
Ed è proprio quello che è successo con Aranđelović, che io direi, lo chiamerei già da subito il calciatore misterioso, perché fin dall'inizio noi non abbiamo dati certi di questo calciatore, che però ricordiamo ha giocato in Serie A, ha giocato nella Serie A francese e ha giocato nella Serie A spagnola, quindi è esistito e come ed era fortissimo, ma già da subito non ci sono dati anagrafici certi su questo giocatore. Alcuni lo danno per nato il 18 dicembre del 20 a Cernatrava, nell'allora Jugoslavia. Altri lo danno per nato il 18 gennaio del 1920, altri il 18 febbraio del 20, alcuni a Belgrado. Insomma, non si sa con esattezza quanti anni avesse questo calciatore. In più era apolide e a quanto pare dotato di una incredibile intelligenza matematica. Sembra che avesse studiato ingegneria a Belgrado e pare proprio che quando la Roma lo acquistò. Adesso arriveremo alla storia dell'acquisto. Pare che lui avesse accettato un ingaggio minimo, quasi ridicolo, proprio perché aveva piacere di studiare a Roma ingegneria, gli studi che aveva dovuto abbandonare a causa della guerra.
Ma facciamo un passo indietro. È il 1947 e Aleksandar Aranđelović gioca alla Stella Rossa di Belgrado. 6 partite, segna un gol e viene notato da una squadra italiana.
Il Padova, ma prima ancora, in realtà lui è stato tesserato dal Padova, ma prima fece dei provini con il Milan addirittura, che insomma una big del nostro calcio, fece delle amichevoli, non convinse tantissimo anche per tutto questo mistero che aleggiava, non si sapeva quanti anni avesse, quindi una squadra come il Milan non se la sentì di ingaggiarlo. Andò al Padova, fece pochissime partite, ma già si capiva il talento e soprattutto una potenza nel tiro fuori dal comune. Il Padova si rifiutò di inserirlo nella lista di trasferimenti come lui aveva chiesto perché non stava giocando. Per qualche motivo si rifiutò e lui per qualche motivo, essendo apolide, quindi in quel momento non aveva una nazionalità, era un clandestino praticamente, si ritrovò nel campo profughi di Cinecittà. È qui che comincia a giocare a calcio nel cortile con gli altri profughi e si sparge la voce a Roma di questo fenomeno di cui nessuno sa nulla, che gioca benissimo. La Roma dice, ma andiamo a vederlo. Perché? Perché la Roma in quella fase stava vivendo un periodo di crisi economica, finanziaria e societaria, che non a caso la portò alla retrocessione, all'unica retrocessione in Serie B della storia della Roma l'anno successivo. Dunque, gli osservatori della Roma decisero di ingaggiare questo giocatore e di far scegliere al grandissimo Fulvio Bernardini, figura storica del calcio italiano, soprattutto romanista, che era all'epoca l'allenatore. Disse, ma mettilo in rosa e vediamo un po' come va. A Bernardini piacque questo calciatore perché, ripetiamo, aveva una particolarità, un tiro potentissimo. Ovviamente, come hai già accennato tu, parliamo di un altro calcio. È ovvio che all'epoca anche giocatori un po' fuori forma, diciamo così, che non si allenavano tantissimo, riuscivano a fare la differenza sul rettangolo di gioco anche soltanto per il talento, per il puro talento, o appunto per una particolarità, come in questo caso il tiro potentissimo. E quindi giocò 20 partite in Serie A con la Roma, segnando addirittura 11 gol, una media incredibile. Come abbiamo detto prima, accettò un ingaggio minimo che così gli consentiva quantomeno di studiare, perché lui era un matematico intelligentissimo, si narra che riuscisse a moltiplicare qualsiasi cifra gli si chiedesse all'istante. E i tifosi della Roma si affezionarono subito a questo calciatore strano, particolare, fuori forma, un po' di pancia, un po' pelato, non si sapeva quanti anni avesse, qualcuno lo chiamava il pensionato, il nonno, e gli affibbiarono, come facciamo noi a Roma, diamo soprannomi a tutti, gli affibbiarono il soprannome di Ammazza Squadroni, perché tra quegli 11 gol che aveva fatto aveva segnato a tantissime grandi squadre, nonostante la Roma lottasse per salvarsi. Tant'è che quell'anno si salvò soltanto all'ultima partita, peraltro grazie a un gol di Aranđelović su calcio di rigore contro il Novara. Inspiegabilmente, ma veramente inspiegabilmente, la Roma lo cede proprio al Novara dopo quell'anno positivo. Poi, come ho detto, la Roma retrocederà quell'anno e quindi ci fu un po' di scalpore. Ci si chiedeva, ma perché cedere un giocatore che non costa niente praticamente, non guadagna nulla di ingaggio e fa la differenza? Beh, quello rimane un mistero. Fatto sta che i dirigenti del Novara furono ben contenti di accogliere questo calciatore che segnò nel suo secondo anno vero in Serie A 9 gol in 26 partite, quindi un bottino assolutamente di tutto rispetto in una squadra minore del calcio italiano. Dopo la positiva esperienza al Novara si trasferisce al Racing Club di Parigi. La storia di questa squadra è anche curiosa. Al momento l'RC Parigi gioca nella quarta serie del campionato francese, cioè la nostra Serie D, ma è una delle polisportive più importanti e potenti di Francia. Ha vinto tantissimi titoli nazionali, europei e mondiali in tantissimi sport. All'epoca la squadra era ancora molto forte, vinse anche dei titoli e uno scudetto negli anni 50, quindi quando arrivò Arangelovic stiamo parlando di una squadra top nel calcio europeo. Non andò molto bene, giocò pochissimo, fece soltanto un gol e si trasferì l'anno successivo addirittura all'Atletico Madrid. Quello fu il suo ultimo anno da calciatore professionista, giocò soltanto una partita ma riuscì a segnare, sempre grazie al suo tiro fortissimo che riusciva a cogliere di sorpresa i portieri avversari, che ricordiamo all'epoca spesso non erano nemmeno professionisti. Quindi certo, c'è un po' tutto, no? Nel calcio dell'epoca, grandi giocatori come Silvio Piola, che tra l'altro ha giocato con lui al Novara, lo cito perché è il più grande cannoniere di tutti i tempi del nostro calcio, è quello che ha segnato più gol in Italia. Beh, molti gol, era fortissimo ovviamente, una leggenda, ma molti gol li ha fatti perché le difese avversarie, soprattutto i portieri, non erano proprio impeccabili, ecco. Forse questo successe anche con Arangelovic, ma chi lo ha visto, e io ho fatto un po' di ricerche tra tifosi della Roma dell'epoca, tifosi del Novara dell'epoca, tutti dicono che era veramente un giocatore bello da vedere, non esteticamente ma calcisticamente. Era proprio bravo, aveva un talento puro, aveva forza, potenza, aveva una grossissima intelligenza calcistica che forse gli derivava dal suo talento matematico naturale, e quindi era veramente un piacere vederlo giocare. Come detto, all'Atletico Madrid finì la sua carriera da calciatore, ma continua il mistero e la particolarità di questa storia intorno a questo giocatore.
E infatti, dopo la parentesi spagnola, si trasferì dapprima in Canada, cercando un lavoro che gli permettesse di sfruttare le sue grandi capacità matematiche, ma senza successo. E poi decise di muoversi verso un'altra destinazione. Quale, Lorenzo?
Anche per questo motivo ho voluto parlare di questo calciatore, perché è finito in Australia, proprio come noi. E dopo il Canada, appunto, come hai detto tu, lo chiamarono in Australia per fare il camionista. Quando arrivò, nello specifico ad Adelaide, si accorse che lui pensava che il calcio non esistesse affatto in questa nuova terra. Ripeto, stiamo parlando della fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Anche qui i dati non sono certi perché è tutto un mistero quest'uomo. Ma appunto arrivò e scoprì che il calcio in realtà stava cominciando. C'erano delle realtà calcistiche, ovviamente a livello dilettantistico, e cominciò a fare l'allenatore dopo aver fatto effettivamente il camionista. Quindi immagino che il lavoro duro che potesse essere il lavoro del camionista negli anni 60 in Australia, con distanze infinite e senza nessun tipo di servizio o albergo, nulla di nulla nel deserto australiano. Cominciò a fare l'allenatore e finì addirittura per allenare la nazionale non ufficiale del South Australia nel 63, perché all'epoca c'erano nazionali diverse negli stadi. Adesso ovviamente l'Australia è una e c'è una sola nazionale, ma perché all'epoca tutti i campionati di qualsiasi sport erano territoriali, quindi anche la nazionale di calcio era territoriale, perché per le distanze enormi di questo paese che abbiamo imparato a conoscere anche noi in questi anni, se tu giocavi a Perth non potevi andare in trasferta a Sydney, i costi erano troppo alti, le distanze enormi, quindi tempo non si poteva proprio fare, quindi tutto era ristretto in un territorio limitato. Quindi il nostro Arangelovic, partito da forse Belgrado, non si sa bene, passato per il Milan, per il Padova, per la Roma, per il Novara, addirittura in Francia, in Spagna con l'Atletico Madrid, in Canada, finisce nella nostra Australia a fare l'allenatore. Dopo di questo non si sa più nulla, non ho trovato niente, non ci sono dati riguardo Arangelovic. Sembra sia morto a Belgrado l'8 settembre 99, ma è un dato che prendiamo con le molle perché non si sa niente di questo calciatore veramente misterioso.
In conclusione, Lorenzo, Aleksandar Aranđelović, si sa poco della sua nascita, si sa poco della sua morte e noi ci auguriamo che in qualche modo in realtà quei dati sulla sua scomparsa possano essere non esatti e magari lui sia da qualche parte, in Italia o qui in Australia, ancora a godersi i mondiali che si stanno giocando in questi giorni. Ma a parte appunto i gol segnati in Serie A, in Serie B e nei campionati europei e le sue brevi esperienze di allenatore, che cosa davvero ci lascia la storia di Aranđelović? Forse un po' di nostalgia per un calcio ed un mondo più romantico?
Sì, ci lascia tanta nostalgia proprio riguardo ad un mondo che non c'è più, un mondo dello sport, perché adesso in questa fase ci stiamo occupando di storie sportive, ma poi andremo anche su altri lidi, diciamo così. Ci lascia nostalgia ma anche un po' di speranza. Perché? Perché questa storia è bella anche perché fa vedere che in realtà il talento puro, l'intelligenza pura, poi ti portano comunque a fare qualcosa nella tua vita, a toglierti enormi soddisfazioni. Per un calciatore giocare in Serie A è il massimo, nonostante la crisi politica del tuo paese, nonostante la guerra, nonostante tantissime vicissitudini che supponiamo abbia dovuto sopportare lui e tantissimi altri. Il talento lo ha portato a fare una vita avventurosa e a togliersi tantissime soddisfazioni. Questo è quello che io voglio prendere da questa storia. Pensare che a volte, al di là della nascita, al di là dell'abbienza economica, al di là di tantissimi fattori, il talento può vincere.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.